È un piacere essere ancora con voi dopo o 4 o 5 anni, non sono sicuro di quanto tempo è passato, che non sono andato a controllare sulle mie agende, ma questa volta, a differenza di quella scorsa, non sono da solo, è venuta anche mia moglie Carmen con me, quindi possiamo condividere insieme anche con lei queste cose. E prima abbiamo cantato un canto che mi ha fatto ritornare indietro nel tempo, O gioia dei puri. E mi ha fatto ritornare indietro nel tempo per tanti aspetti, ma ormai sono passati più di 43 anni da quando il Signore ha fatto capire a Carmen e a me che ci voleva coinvolgere in un servizio particolare. Ci stava chiamando a un servizio particolare. Eravamo persone ormai mature, formate, avevamo quasi 25 anni, quindi ormai eravamo già molto maturi, almeno a quell'epoca pensavamo così. C'è un canto che è stato un po' un incipit di tutto il nostro servizio, che ve lo leggo velocemente. Dice: vieni, ci disse un giorno il Redentore, seguite il sentiero che vi farò vedere. E noi, col cuore fervido d'amore, te, nostro Signore, ovunque seguiremo. Ti seguiremo fra quelli che pace in cuore non hanno e parleremo di te. E davanti a loro splenderà la luce della tua grazia e della tua misericordia. Ti seguiremo, Signore, dove il male impera, fra i derelitti figli del dolore, fra quelli che non sanno ancora innalzare a te la preghiera dal loro cuore indurito. È stato l'incipit del nostro servizio e riassume tanto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo cominciato a... Un fratello mi diceva, quando mi presentato in una chiesa, abbiamo con noi Gianfranco, il fratello dei problemi, perché la nostra vita è sempre stata coinvolta in questo, cominciando a lavorare, a stare con ragazzi e ragazze tossicodipendenti, quindi droga, dipendenze, gioco d'azzardo. Poi abbiamo scoperto che dietro c'erano famiglie distrutte, poi abusi sessuali, poi divorzi e poi un sacco di problemi. E la nostra vita è stata spesa principalmente tra questo tipo di persone, in mezzo a tutti questi problemi, tra, tutto sommato, purtroppo dovremmo dire, tra persone normali. Perché ormai è questa la normalità della nostra società. E questo ci ha portato a fare un sacco di esperienze, e ringraziamo il Signore perché abbiamo conosciuto tante chiese, abbiamo conosciuto tanti fratelli, siamo stati a servizio di tante chiese e tanti fratelli in quello che potevamo fare. E da questo sono scaturite tante cose che abbiamo imparato, e alcune cose potrete vedere poi dietro. Ci sono dei libri che ho scritto negli anni rappresentano alcuni momenti della nostra vita, dipendenze e codipendenze, germogli spezzati, come aiutare persone che hanno subito degli abusi, tutto a rotoli, quando i matrimoni falliscono, altra grossa piaga attuale. Giacomo prima diceva, prendo spunto dal Deuteronomio, le cose bisogna mettere in pratica, un libretto sull'insegnamento che si intitola Lo sai solo se lo fai, che era quello che cercavamo di insegnare ai ragazzi e alle ragazze che erano in comunità. Dal tanti anni di insegnamento all'IBEI, alla scuola biblica, è venuto fuori anche il libro Vivere i tempi, la Chiesa nella società, come si muove, con degli spunti dal punto di vista sociologico, quindi alcuni aspetti. E l'ultimo numero che ho curato di Lux Biblica del giugno scorso proprio sul il cristiano e il mondo dell'occulto. Quindi vari momenti della nostra vita, quindi se volete poi potete vederli là. Ma il canto che abbiamo cantato, Gioia dei Puri, mi ha fatto riflettere anche su un'altra cosa. La gioia che noi dovremmo avere. E se qualcuno ci dice, senti, stasera andiamo allo stadio, che cosa ci viene in mente? Che emozioni ci crea? Che aspettative ci crea? Confusione? Esaltazione per la partita? Gioia? Ansia per il risultato? Se qualcuno ci dice andiamo in discoteca? Musica ad alto volume, proprio a palla, però sudore, amicizie, divertimento. Andiamo al cinema, andiamo a mangiare una pizza. Che emozioni ci crea? E se ci dice andiamo in chiesa? Che emozioni ci crea? Che emozioni crea l'invito andiamo in chiesa? Che idea abbiamo della Chiesa? Tante volte la Chiesa è associata a regole, divieti, tristezza, visi seri, formalismo, legalismo. Tante volte noi associamo la parola Chiesa a questo. Vieni in Chiesa? No, senti, preferisco dormire. Non ho voglia di andare in chiesa. Magari se siamo cristiani diciamo vabbè, dobbiamo andare in chiesa. È un dovere. Non è un piacere. Non è qualcosa che speriamo di fare. Non vedo l'ora di. Perché quando non vediamo l'ora di, ci attiviamo e facciamo di tutto per farlo. Non è entusiasmante tante volte. E quindi mi chiedevo, oh gioia dei puri. È interessante. Qual è l'espressione, la comunicazione non verbale che noi abbiamo quando siamo in chiesa, quando gli altri ci vedono, qualcuno che entra, entrata libera, qualcuno entra, che impressione ha del nostro incontro? Eppure la chiesa, noi dovremmo essere che cosa? Essere un'espressione del Vangelo. E il Vangelo che cos'è? Tante volte l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito. Vangelo che è una traslitterazione dal greco, che vuol dire una bella notizia, una buona notizia. Questo è quello che il Vangelo dovrebbe essere. Qualcosa di bello da ricordare. Con il pane e col vino avremmo dovuto ricordare qualcosa di bello che ci è successo. Ma è davvero così? Quando una notizia è bella? Se siamo disoccupati, trovare lavoro è una bella notizia?
Sì.
Lo diciamo a tutti. Oh, ho trovato lavoro, finalmente, non ce la facevo più. Abbiamo vinto il Superenalotto? Questo non diciamo a nessuno, perché così nessuno ci viene a chiedere soldi. Però è una bella notizia. Abbiamo fatto gli esami del sangue ed è tutto regolare. È una bella notizia. Lo andiamo a dire a tutti? Solamente a una condizione. Che prima tutti sapessero che noi stavamo male. Perché se no, abbiamo fatto gli esami del sangue, va tutto bene. È una normalità. Pietro, l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, leggiamo un po' un estratto del testo, se volete seguire, non so se dovete aprire la Bibbia o accendere la vostra Bibbia, non so come, che Bibbia usate, che a volte prima le Bibbie si aprivano, adesso molti le accendono, quindi nel primo capitolo, dal versetto 18, leggerò non tutto il testo, solamente alcune parti, voi potete seguirlo. Dice che noi sapendo, inizia dicendo, sapendo che noi sappiamo che non con cose corruttibili siete stati riscattati dal vano, inutile, sciocco modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Perché per mezzo di Lui, cioè di Gesù, credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Quindi la parola che ci è stata annunciata, che dovrebbe fare di noi dei cristiani, è una buona notizia. Ma come dicevamo prima, una buona notizia è sempre correlata a una cattiva notizia. Se non c'è una cattiva notizia, non ce n'è neanche una buona. Se non sappiamo di stare male, se non stiamo male, la guarigione, lo stare bene, non è una buona notizia che ci sorprende, ci coinvolge, che bello che è. È la normalità. Se non siamo nel bisogno, qualsiasi notizia non ci crea emozioni, non ci coinvolge. Vabbè, sì, ok, i tuoi esami vanno bene. Stai lavorando. Qual è la bella notizia per cui dovremmo gioire? Quindi il presupposto della bella notizia del Vangelo come una bella notizia, e vi incoraggio, quando nella Bibbia trovate la parola Vangelo, a traslitterarla, a tradurla ancora dal greco con buona notizia, che a volte ci suona in maniera un po' diversa, no? Perché noi come cristiani diciamo che dobbiamo proclamare la bella notizia? Qual è la bella notizia che dobbiamo proclamare? Se deve essere contrapposta alla brutta notizia. Perché il presupposto della predicazione del Vangelo, di questa bella notizia, quello che la rende tale, è la nostra brutta situazione umana. Violenza. E qui ho a che fare con tante cose che abbiamo vissuto, abbiamo visto nella nostra vita di servizio con mia moglie, ma che riflettono tante volte la realtà, la normalità della vita sociale e tante volte anche la nostra. Violenza. Abbandoni, rancore, sensi di colpa, sensi di fallimento. E in tante di queste cose ci possiamo anche, magari non in tutte, ma in tante magari ci possiamo rivedere. Inaffidabilità, sofferenza, dolore, senso di inutilità, povertà, stima, bassa stima e basso valore di noi stessi, mancanza di modelli positivi, prevaricazione, disonestà, cinismo, tradimenti, egoismo, indipendenza da tutto e da tutti, arroganza, presunzione. Potremmo andare avanti con un sacco di altre cose. Ma tutto questo da dove arriva? Da una cosa molto semplice, dal desiderio di libertà che noi abbiamo. Tutti noi vogliamo essere liberi. La libertà sta diventando uno dei valori assoluti della nostra società. Vogliamo essere liberi di fare tutto quello che vogliamo, non vogliamo limiti. Vediamo a tutti i livelli. Mettiamo un esce una nuova legge. No, io non, no, non va bene perché con delle contraddizioni che abbiamo. Perché la libertà assoluta non è facile da gestire. La libertà assoluta, l'assenza completa di limiti, non funziona. Tutti noi vogliamo dei limiti. Forse non ce ne rendiamo conto, ma tutti noi vogliamo dei limiti. Vogliamo delle leggi, vogliamo delle norme. Per la strada, noi vogliamo che vengano seguite delle norme. Perché non vogliamo che ognuno guidi come vuole lui. Vogliamo dei limiti. Vogliamo protezione. Ci mettiamo la porta blindata. Ci mettiamo le inferriate alle finestre. Ci va bene la videosorveglianza. Perché? Perché vogliamo essere sicuri, ma la sicurezza va contro libertà. Ma perché noi vogliamo questa libertà? E perché questo ha creato dei problemi? Perché c'erano dei limiti, una volta. Dio aveva messo dei limiti. Ma l'uomo, Adamo ed Eva, volevano fare di testa loro. Non mangiare, perché se mangi guarda che succedono delle cose. No, io voglio decidere da solo che cosa è bene e che cosa è male. Voglio essere libero di decidere io che cosa fare e cosa non fare. Non voglio che qualcun altro me lo dica. E questo è il ragionamento che facciamo tutti noi. Secondo me è giusto, secondo me è sbagliato. Questo vuol dire voler decidere da soli che cosa è bene e che cosa è male. La conoscenza del bene e del male. Però questo ci ha portato a rovinare tutto. Quindi la conseguenza è il fatto che non abbiamo voluto rispettare i limiti. Voler andare oltre i limiti ci ha rovinato. La nostra potenzialità maggiore si esprime nel rispetto dei limiti per cui siamo stati creati. È come con una Ferrari e un fuoristrada. In che contesto sviluppano al massimo la loro potenzialità? Quando vengono utilizzati secondo quelli che sono i limiti del loro progetto. Una Ferrari sarà su strada, in pista, esprime tutta la sua potenzialità. Un fuoristrada lo farà fuori strada, arrampicandosi in mezzo al fango, ai sassi, eccetera. Se mettiamo un fuoristrada in pista, perché io voglio guidarlo dove voglio io, sì, però perdi tutte le sue caratteristiche. Voglio fare del fuoristrada con una Ferrari, mi impantano subito. Non esprimo niente. Perché? Perché la nostra massima libertà si esprime nei limiti che Dio ci ha messo. Quindi abbiamo una brutta notizia. La nostra vita è stata un fallimento, a livello anche sociale. Nonostante i nostri sforzi per migliorare le cose, e pensiamo anche veramente socialmente, dopo la Prima Guerra Mondiale, che è stato un eccidio immane, non dobbiamo più fare guerre, creiamo la Società delle Nazioni, che poi è diventata l'ONU. Perché? Perché con questo strumento cercheremo di mettere d'accordo quelle che sono le diatribe tra le nazioni senza fare più guerra. Infatti, nel mondo non ci sono più guerre, no? Proprio l'altro giorno leggevo che venti di guerra fra cinque nazioni in Africa, oltre a quelle che già ci sono e ovviamente non nominiamo neanche la guerra fra Ucraina e Russia che ci sta riempiendo completamente l'attenzione. Quindi la brutta notizia è che non ci siamo riusciti a migliorare le cose. La bella notizia qual è? La bella notizia è che Dio vuole il nostro bene, ma non un buonismo generalizzato, perché un amore che è stato disposto a soffrire, a sentirsi escluso, incompreso, abbandonato, lasciato solo, tradito, accusato ingiustamente, preso in giro, condannato con un processo farsa. Questo è l'amore che Dio ha mostrato. Non un libera tutti. Non è quello. La grazia che Dio ci ha concesso non è un'amnistia. Non c'è un'amnistia. È una grazia che è diversa. L'amnistia vuol dire, ok, facciamo finta che non abbiate fatto niente, via, andatevene. La grazia è tutta un'altra cosa. Perché la grazia parte da un presupposto. I condannati possono chiedere grazia al Presidente della Repubblica dicendo, e la grazia, che chiede la grazia cosa comporta? Il fatto che io ammetto di essere stato giustamente condannato e non posso farci più niente. E quindi gli chiedo la grazia. Ma parte da presupposti, dire è vero, sono stato condannato e non posso più farci niente. Ma se una persona non ammette di essere stato giustamente condannato, non chiede la grazia. Cosa chiede? Dare visione al processo. Non è giusto che io sia stato condannato, quindi non chiedo la grazia, io voglio giustizia, voglio la revisione del processo. La grazia di Dio si basa sul fatto che noi riconosciamo che eravamo dei fallimenti, che della nostra vita, se mi permettete l'espressione, abbiamo fatto un casino che metà basta. Solo allora possiamo dire, sì, l'amore di Dio, il perdono di Dio è una bella notizia, perché non devo pagare le conseguenze di tutto quello che ho fatto. Allora sì che il Vangelo diventa veramente una bella notizia, che ritroviamo il significato della bella notizia, della grazia di Dio. Allora la grazia di Dio sì che diventa una bella notizia. Ma se non siamo passati da quello che tante volte diciamo essere una convinzione di peccato, essere stati convinti che la nostra vita era un disastro, la grazia di Dio diventa buonismo. E quindi questo cambia radicalmente le nostre vite. Quando non c'è questo, quando non abbiamo compreso la grazia di Dio, non c'è neanche lo stimolo al cambiamento. Che il cambiamento della nostra vita diventa una conseguenza del fatto di voler piacere a Dio per tutto quello che Lui ha fatto per me. La riconoscenza ci motiva. Dire, ero così, a me se ci penso, in che modo posso sdebitarmi di tutto quello che ho ricevuto? E quindi non è più un dovere, non è più un peso. Leggere la Bibbia, no. che pizza. No, io voglio conoscere chi è quella persona che è morta per me. Per conoscerla e conoscendola poter agire come a lei piace. Perché se non la conosciamo, come facciamo a fare le cose come piace a lui? Quindi, sempre Pietro, evidentemente viveva situazioni molto simili, aveva a che fare con chiese che magari erano molto simili alla nostra in senso globale. Nella seconda lettera che scrive, a un certo punto dice: noi abbiamo, Dio ci ha donato tutto nel quello che riguarda la nostra vita, il nostro rapporto con Dio, la nostra pietas, eccetera, e quindi per questo motivo rimboccatevi le maniche, mettete da parte vostra ogni impegno. Ma la vita cristiana non deve essere una cosa non obbligatoria, insomma, a un certo punto io non devo sforzarmi, se mi sforzo non sono più spontaneo, è ipocrisia, no. Pietro dice: metteteci ogni impegno per cambiare alcune cose della nostra vita, e dice: aggiungete la fede, la virtù e via dicendo. Perché? Versetto 8 dice: perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili, ma colui che non ha queste cose è cieco, non ci vede, oppure alla vista corta, è miope, se le cose le metti proprio davanti agli occhi non le considera, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Quando noi ci dimentichiamo quello che eravamo, non siamo più motivati ad andare avanti. Una cosa molto importante questa. E il pane e il vino ci dovrebbero ricordare questo. Chi eravamo? E siccome eravamo così, il Signore è intervenuto nella nostra vita, non ce l'ha fatta pagare per tutto quello che abbiamo fatto, allora la motivazione c'è. Se non c'è, vuol dire che ci siamo dimenticati da dove venivamo. È per quello che Mosè, in uno di quegli altri libri, di quei libri che si leggono pochi perché sembrano noiosi, Deuteronomio, c'è un ritornello: ricordatevi, 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 tenete a mente, non dimenticate. Perché dice: ricordate cosa eravate. Se no, la Chiesa cosa diventa? Semplicemente un dovere della domenica mattina. Magari ci mettiamo un mercoledì sera per un incontro così, ma non di più, per carità, perché ho anche la mia vita da vivere. Quindi noi dovremmo essere testimoni di questa bella notizia. Le persone, conoscendoci, dovrebbero dire: cosa c'è in te di diverso che lo voglio anch'io? È stato quello che ha detto una volta una ragazza tossicodipendente che è venuta in... C'erano un paio, che mi ricordo, frasi che sono... mi ricordo. Una che diceva: sono venuta qui a visitarvi in comunità e vi guardavo, ovviamente non guardavano tanto noi come persone, ma... le altre ragazze che erano lì, che avevano già iniziato un percorso di cambiamento attraverso la loro fiducia in Gesù, e guardavo e dico: ma che cosa sono fumate queste persone qua? Perché sono troppo strane, perché non ricalcano lo stereotipo di tossicodipendente, sono diverse. E un'altra che dice: sono venuta e ho cominciato a guardarvi e ho detto: non so che cosa voi abbiate, ma lo voglio anch'io. E questo è il Vangelo che dovremmo trasmettere. Che le persone, conoscendoci, devono dire: ma che bella che è la tua vita, io voglio essere come te. Che cosa ti ha reso così? E allora sì, gli potremmo dire: guarda, anch'io ero, però poi ho inserito nella mia vita Cristo e Lui ha trasformato, ha tolto l'amarezza, ha tolto i sensi di colpa, ha tolto il rancore, ha tolto tanta sofferenza, ha tolto quello che in me non andava. Ho cominciato a avere fiducia in chi ero, mentre prima non mi consideravo, perché ho cominciato a vedermi come Dio mi vede e la vita viene completamente trasformata. Se non c'è questo, vuol dire che noi ci siamo dimenticati da dove siamo partiti, se siamo partiti. Infatti, la cena del Signore dovrebbe ricordarci qualcosa, ma perché ci ricordi qualcosa, abbiamo bisogno di qualcosa da ricordarci. Se no, qualcosa di personale che ci ha motivato. Io posso parlare di che cos'è un terremoto. L'ho studiato. Ma chi l'ha vissuto? E qui qualcosina avete avuto, mi sembra, no? È tutta un'altra cosa, eh? Ve lo ricordate, sì, e potete ricordarlo proprio di vostro. È una vostra esperienza che ha cambiato alcuni aspetti della vostra vita. Quindi la Chiesa deve essere l'espressione di questo, portatrice di una bella notizia. Ma perché sia una bella notizia, prima di tutto per noi, dobbiamo ricordarci che eravamo dei disperati, senza prospettive, morti dentro, tante volte. Magari ci illudavamo di essere vivi, cercavamo tanti escamotage, ma non funzionava. E Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, dice che, parlando di lui come predicatore, come apostolo, diceva che gli era stata data la grazia, il favore di annunciare le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio, affinché anche tutto il mondo spirituale, principati, potenze, le luoghi celesti, conoscano per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, per mezzo della Chiesa. Quindi la domanda conclusiva: la nostra Chiesa, la Chiesa di Perugia, che cosa sta mostrando? Stiamo facendo vedere una bella notizia? Le persone, conoscendoci, cristiani, se li conosci lieviti, o se li conosci ti attirano? Qual è l'immagine che come Chiesa diamo? Qual è il messaggio che come Chiesa diamo? È una bella notizia di gioia o di regole, di vieti, imposizioni? Perché se il Vangelo è libertà, libertà per piacere a Dio, allora questo dovrebbe essere quello che attira le persone. Quindi chiediamocelo. Mettiamoci un po' dall'esterno. Facciamo questo sforzo di immaginazione. Io non conosco niente della Chiesa. Entro per la prima volta qui e assisto a un incontro. Ci ritorno o me ne vado? O a metà incontro pianto lì e mai più metterò piedi in questa Chiesa? Mettiamoci dall'esterno, una persona che non sa niente, che messaggio riceve? Una buona notizia, una bella notizia, vissuta, perché tutti sono allegri, sono vivaci, sono... Oppure, no, lascio perdere, meglio in discoteca. E questo vale per noi, per le persone che possono entrare in contatto con noi, per i nostri ragazzi. A volte non viene rifiutato il Vangelo, non viene neanche capito, perché non è un Vangelo, non è una bella notizia, è tutta un'altra cosa. Chiediamocelo, perché è importante per il nostro futuro, per il futuro della Chiesa, che siamo dei testimoni di una bella notizia. Signore, perdonaci per tutte quelle volte che non sono stati all'altezza di quello che tu vuoi per noi, che quello che abbiamo trasmesso col nostro atteggiamento, col nostro comportamento, con i nostri visi, non è stata una bella notizia. È stata una serie magari di tristezze, di regole, di formalismi. Aiutaci a comprendere in che modo possiamo esprimere nella nostra vita insieme, personale, la bella notizia di essere in pace con te. E che questo possa far scaturire anche invidia nelle persone con le quali abbiamo i contatti, in modo che vogliono anche loro sperimentare questa pace, gioia, serenità che noi cantiamo di avere, ma che tante volte non traspare dalla nostra vita. Che lo Spirito Santo davvero possa permeare, riempire completamente la nostra vita per mostrare quelle sue caratteristiche di gioia, amore, pace, serenità che tu dici dovrebbero esserci. Grazie perché tu ci dai sempre la possibilità di rimetterci in sella, di ricominciare. Grazie per il tuo perdono, per la grazia che ci hai concesso attraverso Gesù. Amen.